Il radiogiornale.
Buonasera da Lino Bini. Grande festa calcistica nelle scorse ore nell'Oberland bernese. A 128 anni dalla fondazione della società sportiva, il TUN, guidato da Mauro Lustrinelli, si è laureato campione svizzero per la prima volta nella sua storia. Gian Feda, il movimento promosso dalle autorità iraniane per la resistenza contro gli Stati Uniti, è arrivato anche in Svizzera attraverso l'ambasciata. Berna monitora la situazione. Da un fronte caldo ad un altro, non sono solo africani gli uomini costretti con l'inganno a combattere al fianco dei russi in Ucraina. Aperta un'inchiesta in Perù, dove alcune centinaia di persone hanno accettato un impiego sicuro per poi ritrovarsi in prima linea al fronte. Per lo sport, detto della vittoria nel massimo campionato del TUN, in Italia l'Inter conquista il suo 21esimo scudetto con 3 giornate di anticipo, mentre in Formula 1 Antonelli su Mercedes vince il Gran Premio di Miami. Sport in primo piano questa sera, perché dobbiamo parlare di calcio e di Superliga, e questo perché il TUN si è matematicamente laureato campione svizzero, una squadra che si è aggiudicata il titolo per la prima volta nella sua storia e non è abituata certo a vincere e a festeggiare un titolo nazionale. È da mesi che la compagine vive la sua dimensione di prima della classe, al centro dell'attenzione anche internazionale. Squadra e staff che non possono che godersi il momento, come sentiamo nel contributo di Alessio Veronelli.
Forse qualcuno in più lascerà ora di proposito la A6 fra Berna e Interlaken, così, tanto per farci un giro. Di striscio negli itinerari turistici e porta dell'Oberland bernese, TUN viene associata più all'esercito e al vento gelido che scende dallo Stockhorn che a particolari attrazioni turistiche, pur avendo una città vecchia degna di nota, un imponente castello medievale, il lago e il fiume. Ma TUN è ormai oltre, è il brutto anatroccolo diventato cigno e cenerentola con ai piedi le scarpette da calcio e non di cristallo. Eccezionale, fenomenale, da nessuno a campioni. L'orgoglio dell'Oberland. Fatichiamo ancora a credere che tutto questo sia vero. Eppure è vero, il TUN è campione svizzero. Quasi 45.000 abitanti, un'economia che si basa su piccole e medie imprese e sulla piazza d'armi, e dall'estate scorsa anche sede della Swiss Football Home, il nuovo centro federale del calcio svizzero. Forse un segno del destino per una città che da mesi vive la sua bolla calcistica. Beh, siamo i primi a essere sorpresi, nessuno ci aveva nemmeno pensato l'estate scorsa, dice Andreas Gerber, presidente del TUN. È stato semplicemente un miracolo. Un miracolo, no, un capolavoro sportivo che lancia una piccola città dell'Oberland bernese dalla periferia del calcio elvetico a centro degli interessi dei media di mezza Europa per raccontare la storia della formazione diretta da Mauro Lustrinelli. La piccola TUN, che guarda tutti dall'alto, i cugini dello Young Boys, Basilea, Lugano, San Gallo e le Zurighesi.
L'ambasciata iraniana a Berna promuove in Svizzera una campagna del regime che invita la diaspora a sacrificare la propria vita per la patria. Un'iniziativa che preoccupa gli iraniani all'estero e che ha attirato anche l'attenzione delle autorità elvetiche. Il servizio di Luca Beti.
La campagna porta lo slogan Gian Feda, una parola che significa sacrifico la mia vita. È promossa in tutto il mondo e viene diffusa anche in Svizzera dall'ambasciata iraniana a Berna attraverso siti e social media. Nelle immagini diffuse in rete si vede un soldato in uniforme da combattimento e il volto nascosto dietro una bandiera con la scritta in persiano Gian Feda. Secondo il regime dei mullah, l'obiettivo è dimostrare al mondo che il popolo iraniano è pronto a difendere il proprio paese contro quello che viene definito il nemico americano e sionista. L'NZZ Am Sontag scrive che le autorità iraniane parlano di quasi 30 milioni di adesioni in Iran e all'estero, cifre che non sono però verificabili. Intanto nei paesi occidentali cresce la preoccupazione. Nel Regno Unito, ad esempio, il governo ha convocato l'ambasciatore iraniano. Alcuni media parlano addirittura di una campagna che evoca l'idea del martirio. E in Svizzera, anche tra la diaspora iraniana, crescono i timori perché non è chiaro quale sia l'obiettivo dell'iniziativa, se mobilitare sostenitori del regime o addirittura incoraggiare ad atti terroristici all'estero. Il Dipartimento federale degli affari esteri, interpellato dal domenicale, comunica che la questione è stata affrontata con l'ambasciatore iraniano a Berna nell'ambito degli incontri irregolari. Il DFAI ricorda inoltre che tutte le rappresentanze estere in Svizzera devono rispettare il diritto internazionale e le leggi elvetiche.
E noi rimaniamo in qualche modo in tema. Continua il dialogo a distanza tra Washington e Teheran per porre fine alla guerra in Medio Oriente. Nelle scorse ore il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano ha dichiarato che il suo paese ha ricevuto e sta valutando la risposta degli Stati Uniti all'ultima proposta iraniana che prevedeva, lo ricordiamo sostanzialmente, la fine del conflitto con garanzia di non aggressione, oltre alla riapertura del canale di Hormuz con la fine del blocco navale statunitense. A dividere soprattutto la questione del programma nucleare iraniano che la Casa Bianca vuole sia abbandonato per non consentire alla Repubblica Islamica di dotarsi dell'arma atomica. Donald Trump, che in serata è tornato a ribadire, l'ultima proposta iraniana è inaccettabile, trattative sono comunque in corso. Trump, che ha pure annunciato l'avvio di un'operazione per soccorrere le navi bloccate da settimane nel canale di Hormuz e le cui scorte, soprattutto alimentari, stanno finendo. Operazione che prenderà avvio nelle prossime ore, ha reso noto Trump, che su questo fronte ha espresso ottimismo, aggiungendo: trattative anche in questo senso sono in corso con Teheran, trattative definite positive. Da un fronte caldo ad un altro, parliamo ora del conflitto in Ucraina, e questo perché la procura peruviana ha aperto un'inchiesta per traffico di esseri umani nei confronti della Russia. Sono state inoltrate infatti diverse segnalazioni sul reclutamento di centinaia di cittadini peruviani attraverso annunci di lavoro ingannevoli. Tutti erano convinti di diventare agenti di sicurezza per poi scoprire, loro malgrado, di essere mandati a combattere al fronte in prima linea. Come ci spiega Naima Chicherio, si tratta di una rete piuttosto sofisticata tesa da Mosca, il cui unico obiettivo è quello di reclutare giovani combattenti.
È una rete piuttosto estesa che opera anche in altri paesi della regione come Colombia e Messico attraverso un'agenzia che per sfuggire alla giustizia avrebbe cambiato nome almeno 6 volte. Meccanismi simili li abbiamo già visti anche altrove, in particolare in Africa, dove l'esercito russo ha reclutato migliaia di soldati in oltre 30 stati. Dal Perù sono scomparsi circa 600 uomini, che non sono pochi, e c'è stato un picco di partenze lo scorso 15 aprile. Questi peruviani non avevano un profilo comune, solo il 10% aveva una formazione militare o di polizia, mentre gli altri facevano tutt'altro lavoro, erano cuochi, meccanici, autisti, tutti attirati dalla promessa di stipendi fra i 2.000 e i 3.000 dollari per appunto fare l'agente di sicurezza. Come sono stati trovati? Il reclutamento è avvenuto in centri commerciali o aeroporti, dove sono stati firmati contratti non in spagnolo ma in russo. Non erano contratti di lavoro ma un arruolamento volontario.
Oggi alle 4 della mattina mi chiama uno dei soldati che stavano allà.
L'avvocato che rappresenta questi peruviani alla TV ha detto che ogni tanto riescono a telefonare dal fronte di guerra con l'Ucraina, mandano la posizione in cui si trovano e chiedono di essere soccorsi.
Tenemos la confirmación, lamentablemente, 13 fallecidos.
13 di loro sono appena morti. Non c'è però nessuno che sia in grado o che voglia aiutarli per il momento. L'ambasciata russa in Perù dice che sono mercenari, mentre l'ambasciata peruviana a Mosca non ha neppure risposto ai loro appelli, alle loro richieste d'aiuto. Anzi, 10 peruviani hanno cercato rifugio dentro l'ambasciata, ma sono stati mandati via. Quindi ci sono molti interrogativi anche sul ruolo in questa rete di reclutamento della missione peruviana in Russia, che nella migliore delle ipotesi ha totalmente abbandonato i suoi cittadini.
Ora è ufficiale: Jean-Luc Mélenchon, leader della France Insoumise, ha annunciato ufficialmente la sua candidatura alle elezioni presidenziali francesi del 2027. Un passo che era nell'aria, ufficializzato dopo il sostegno giunto nel pomeriggio dagli esponenti del suo partito di sinistra. Principale obiettivo per lui: la sconfitta del Rassemblement National, ovvero il partito di estrema destra in crescita di consensi. Diamo spazio allo sport giocato, diciamo così, con Giordano De Lucia.
Si apriamo con il Thun, come abbiamo sentito, campione svizzero per la prima volta nella storia del calcio svizzero. Un titolo arrivato oggi in modo indiretto grazie al successo 3-0 del Sion a San Gallo, a 3 giornate dal termine della Super League bernesi, oramai irraggiungibili in testa davanti a San Gallo, che a quota 63 punti è stato agganciato dal Lugano, capace di battere oggi 1-0 a Cornaredo lo Young Boys. Rete decisiva di Steffen all'84esimo minuto. Sentiamo la reazione a caldo di Mattia Crocitorti.
Sono molto contento più che della vittoria oggi, della prestazione. Penso che dall'inizio abbiamo cercato di mettere pressione allo Young Boys, ci siamo riusciti, abbiamo creato tanto. Sicuro noi quest'anno non siamo quella squadra efficiente ed è per quello che chi ha vinto oggi, a cui faccio ancora i complimenti, c'è stato tanto davanti, però noi siamo una squadra che ha trovato un grande equilibrio in questo 2026. A parte il nostro inizio, questo Lugano è un Lugano tosto, è un Lugano che si fa sentire sempre, che in casa ha il suo perché.
Settimana scorsa ha parlato col suo collega Mauro Rustrinelli, ha detto che ha fatto i complimenti a colui che oggi è diventato campione svizzero. Ecco, adesso dopo una settimana, quando sei arrivata alla certezza di questo titolo, cosa senti di dire al ticinese che oggi si è laureato campione svizzero?
Ma oggi l'unica cosa che pensavo è: guarda quanto sarebbe bello se arriviamo noi secondi e i primi due allenatori sono ticinesi. Sarebbe veramente un bel orgoglio per il nostro cantone. Io i complimenti a Lustrinelli gliel'ho fatti, continuerò a farglieli, però adesso noi pensiamo solo al nostro, noi pensiamo solo al Lugano. Loro è giusto che festeggino, noi invece dobbiamo rimanere sul pezzo e dobbiamo dimostrare di volerlo, questo secondo posto. Poi io penso che vedere Lustrinelli così in alto e vedere Crocitorti, che da anni è sempre su, deve essere un grande orgoglio per tutti, deve essere anche un insegnamento per tutti i giovani che ci provano a fare allenatore, che bisogna sempre rischiare, bisogna avere coraggio, come fa Mauro, come io penso di fare da anni, e poi le cose arrivano.
E in Challenge League, sconfitta pesante del Bellinzona, ha battuto in casa 4-2 del Rapperswil, granata che al 91esimo hanno pure fallito il calcio di rigore del potenziale pareggio. Bellinzona che rimane così all'ultimo posto della classifica, a 6 punti di ritardo dallo Stade Nyonè. E dopo quello del Thun in Super League, stasera è arrivato anche quello in Italia per l'Inter, che battendo il Parma 2-0 ha chiuso i conti in vetta alla Serie A, conquistando con largo anticipo il suo 21esimo scudetto. Sempre stasera pareggio 1-1 della Juventus contro il Verona, in precedenza 2-0 del Sassuolo sul Milan. In Formula 1, Kimi Antonelli su Mercedes ha vinto il Gran Premio di Miami. Il pilota italiano, leader del mondiale, ha preceduto le McLaren di Norris e Piastri. Piastri che nell'ultimo giro ha raggiunto il podio approfittando di un problema tecnico di Leclerc su Ferrari, finito poi al 6° posto. Antonelli ha confermato così la sua leadership, mettendo in fila il 3° successo consecutivo. Il prossimo Gran Premio si terrà il 24 maggio a Montreal. Nell'hockey in Cecchia si è chiusa con un successo ai rigori la tappa dell'Euro Tour della nazionale svizzera contro i padroni di casa. I rossocrociati si sono imposti nell'appendice dopo lo 0-0 a fine overtime. Nel ciclismo Pogacar ha vinto il Tour de Romandie, imponendosi anche nell'ultima tappa con arrivo in salita a Lesin, dove il campione sloveno ha staccato la concorrenza. Chiudiamo con il tennis e la vittoria record di Sinner, che imponendosi nella finale del torneo di Madrid con un netto 6-1, 6-2 sul tedesco Zverev, ha conquistato il suo 5° torneo Master 1000 consecutivo, un exploit mai realizzato finora nella storia.
Grazie a Giordano da Lucia. Prima dei saluti, come sempre, spazio anche alle previsioni meteo di oggi, lunedì 4 maggio. Ebbene, in tutto il paese è previsto tempo nuvoloso con possibili precipitazioni locali, soprattutto nella seconda parte della giornata. Guardando oltre fino a venerdì, in tutta la Svizzera, martedì e mercoledì nuvoloso con precipitazioni e neve sopra i 2000 metri, giovedì e venerdì nuvolosità variabile con possibili rovesci e temporali nelle ore pomeridiane, neve sopra i 1800-1900 metri. È tutto, prossima finestra informativa su Rete 1 tra poco meno di un'ora. Io vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro una buona continuazione di serata in nostra compagnia.